dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Ascoltatori, ben trovati. Il tema di questa sera può essere così definito: armonia tra arte e fede. Per musica e fede abbiamo appena ascoltato il bellissimo canto della soprano di grande prestigiosa carriera, direttrice artistica ed oggi sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, prima donna a ricoprire tale luogo nella storia della Fondazione. Cecilia Gasdia, durante una intervista, ci svela il suo slancio per la Vergine. Lo scrittore Corrado Chipinti Confalonieri la propone per la rivista Maria con te. E poi per architettura, scultura e fede ci affascinano tre delle più belle cattedrali di Toscana, quelle di Firenze, Pisa e Siena, veri monumenti di gloria. Per poesia e fede sentiremo un inno alla primavera di padre Davide Maria Turoldo. E siamo alla nostra Cecilia Gasdia. Fin da ragazza, Cecilia Gasdia ha sempre avuto l'imbarazzo della scelta in che cosa primeggiare. A 19 anni è già campionessa di sci e di atletica. Consegue la maturità classica e il diploma di pianoforte col massimo dei voti. Non riesce a entrare nella scuola dell'aeronautica militare, solo perché all'epoca non potevano essere ammesse donne piloti, ma anni dopo prende il brevetto. La giovane Cecilia, però, scopre di avere anche un'altra dote, la magnifica voce che la fa ammettere nel coro dell'Arena di Verona. Inizia la sua carriera da solista nel 1980, quando vince il concorso Rai Voci Nuove per la lirica, dedicato a Maria Callas, ma è il 1982 il suo anno decisivo. Alla Scala di Milano sostituisce Montserrat Caballé in Anna Bolena. È nata una stella. In 36 anni di carriera, con 90 ruoli in repertorio, il soprano veronese ha cantato in tutto il mondo, USA, Canada, Germania, Argentina, Cina. Un disco al quale tiene in modo particolare è Romanze Nuove, che comprende arie ispirate all'enciclica Deus Caritas Est di Papa Benedetto XVI. Nel 2018 l'artista è nominata sovrintendente e direttore artistico dell'ente Arena di Verona, la prima donna in Italia a coprire questo incarico. Lo slancio maturo, ma sempre entusiasta, con cui accetta ogni sfida, deriva dalla sua profonda devozione verso la Madonna, che considera il più fulgido esempio di donna e di madre. E qui comincia l'intervista. Come si riesce a conciliare la carriera con la famiglia? Ecco la domanda delle domande. Penso sia impossibile, però ho provato a farlo lo stesso. Si incontrano tanti problemi, si fanno tanti sacrifici, tanti sbagli, ma per me la famiglia è irrinunciabile. Bisogna metterci amore e tanta buona volontà. Quando i miei figli erano piccoli, li portavo assieme a me in tournée. Poi, quando cominciarono ad andare a scuola, ci alternavamo con mio marito. Mio marito Alessandro. Sono sempre stata convinta che la vita vada vissuta in tutte le sue sfumature. La cantante lirica, che come una vestale si consacra solo all'arte, appartiene a un'immagine di altri tempi. Ma che cosa fanno ora i suoi figli? Anastasia ha seguito le mie orme ed è cantante lirica. Spesso ci divertiamo a fare i vocalizzi insieme. Giovanni Battista si occupa di imprenditoria nel settore agricolo. Signora Gasdia, proviene da una famiglia religiosa? Assolutamente sì. Avevo due nonni del sud Italia che mi hanno sempre tenuta in contatto con la religione. Uno di loro, Vincenzo Eduardo, aveva studiato con padre Pio e conservò questa amicizia per tutta la vita. Mio nonno provò un dolore terribile quando il santo salì in cielo. Conservava molti suoi cimeli. Erano entrambi molto legati all'abbazia di Monte Cassino. A Verona, dove sono cresciuta, frequentavo la chiesa di San Tommaso Cantuariense. Qui c'era un gruppo di suore. Mi avevano quasi adottata. Durante le funzioni religiose mi facevano cantare e suonare. A 8-9 anni volevo diventare suora anch'io. Ha mai messo in dubbio il suo credo? Continuamente. Però mi ricredo sempre, perché sento che c'è qualcosa vicino a noi. Papa Francesco ha detto che anche arrabbiarsi con Dio è pregare. Le è mai capitato? Sì, quando mio padre Manfredi è morto di una malattia incurabile in maniera repentina, anche se stava benissimo. Non ero pronta, sentii una grande rabbia verso il Signore. E che cosa prova verso la Madonna? Per lei, per me, è il faro a cui mi affido totalmente. Condivido appieno il motto apostolico Totus Tuus di San Giovanni Paolo II. Questo suo modo di sentire Maria in maniera assoluta. Quando prego mi rivolgo sempre a lei per prima. Donna, figlia di suo figlio, modello unico di madre. Ha ricevuto dei segni dalla Regina dei Cieli? Forse non me ne sono accorta, ma chissà quante volte ha protetto la mia strada al momento dei viaggi. Prima di andare in scena, nel rapporto con i miei figli e nel modo di relazionarmi con loro. La sua protezione è qualcosa che spesso non capiamo, qualcosa di cui noi ci rendiamo conto, ma esiste. Qual è il suo santuario mariano preferito? Tanti anni fa ero stata scelta dall'Unitalsi per accompagnare i bambini sordomuti a Loreto. Da allora, quando mi raffiguro la Madonna, la immagino come la Vergine Lauretana. Ho sul comodino la sua immagine e la prego sempre prima di partire. Non sono ancora stata a Lourdes, Fatima, ma ci voglio andare almeno una volta nella vita. Esiste un brano del suo repertorio che la fa pensare alla Madonna? Più di uno. Mi viene in mente l'Ave Maria nelle opere di Verdi, oltre a quella dell'Otello, anche nella Jerusalem in francese, quando nel primo atto la protagonista Helen canta Vierge Marie, ma voix te prie. Vergine Maria, la mia voce ti prega. Signora Gasdia, prega il rosario? Sì, quando sono molto bisognosa, prego sempre il rosario, lo porto con me. Frequenta la chiesa? Quando giravo il mondo per lavoro, andavo a messa ovunque mi trovassi. Ora che sono più stanziale a Verona, partecipo alle funzioni qui. Qual è il suo papa del cuore? Giovanni Paolo II. Poco dopo l'attentato del 13 maggio 1981, quando tornò in Vaticano, ebbi la fortuna di cantare per lui. Al termine dell'esibizione fui presentata al Papa, tremavo come una foglia. Ricordo che al collo portavo una collana con il crocifisso. Il Santo Padre mi sorrise, mi prese la mano e mi disse di non avere paura. Poi lo incontrai poco prima che morisse. Fu per me una grande emozione. Mi piace anche Papa Ratzinger, l'ho incontrato molte volte. È un grande amante della musica. Ho letto tutti i suoi libri. Ammiro la profondità del suo pensiero. Mi dispiace che non abbia continuato la sua missione. In questi anni all'Arena, 4 delle opere in cartellone sono come la regia di Zeffirelli. Sono allestimenti talmente belli, famosi e amati dal pubblico che vengono sempre riproposti. Nel 2019, come sovrintendente, commissionai Traviata al maestro. e lui morì 5 giorni prima che debuttasse. Sono stata una ragazza fortunata. Nel 1984 feci con lui proprio quel ruolo. L'omaggio è doveroso. Quale ricordo ha del maestro Zeffirelli? Per me era un amico che mi ha insegnato tantissimo, sia come artista, ma anche come persona. Con Franco ho trascorso momenti di vita assolutamente normale. Era un pozzo di cultura e di sapere, anche artigianale. Lo definisco l'ultimo uomo del Rinascimento, dotato di un'incredibile ironia. Lei, signora Gasdia, ha il brevetto da pilota d'aerei. Che cosa prova quando vola? Il desiderio di non tornare mai a terra. Lassù mi sento in paradiso. Ecco, cari ascoltatori, e ora facciamo una bella pausa musicale. Ancora.
Come fiumi che si incontrano per poi mescolarsi ribollendo fino al mare, dove l'acqua dolce giunge fino al sale con l'applauso del sole. Il cielo si colora di un bel blu, altri due di più.
cattedrali di Toscana, monumenti di gloria. Il caso toscano, Pisa, Siena, Firenze. Scrive Timothy Verdun, storico dell'arte e direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Scrive per Luoghi dell'Infinito. Al momento della sua ultimazione, nel 1471, quando la palma di rame dorato con la croce venne posata dal Verrocchio in cima alla lanterna, dopo poco più di 170 anni di lavori, il Duomo di Firenze era la più grande chiesa della cristianità e, a quanto sappiamo, la più grande struttura coperta del mondo. Una domus, o casa, degna del popolo di Dio e quasi degna di Dio stesso. L'edificio, la cui prima pietra era stata posta nel 1296, si stagliava contro lo sfondo dei monti che cingono la città, quasi monte costruito da mani d'uomo, eloquente avvocato davanti a Dio per quanti vivevano alla sua ombra. Con la curva della cupola, la nuova cattedrale dedicata a Maria offriva un'immagine materna in contrapposizione al fiero castello del comune, ambedue iniziati nell'ultimo decennio del 200 dal medesimo architetto Arnolfo Di Cambio. Santa Maria del Fiore, nel secondo 400, era l'immagine stessa di una grande chiesa, vasta 5 volte la vecchia cattedrale di Santa Reparata. La forma finale, predisposta da Francesco Talenti negli anni attorno al 1360, doveva suggerire quella crescita interiore di cui parla Paolo. Vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Dalla lettera agli Efesini di Paolo. L'amore immensa che si imponeva dall'esterno e l'unitarietà dello spazio interno che dilatava l'anima, nel 400 doveva apparire letterale adempimento della preghiera di Paolo: che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E ancora la lettera agli Efesini. Santa Maria del Fiore non era certo l'unica grande chiesa della fine del Medioevo, tuttavia aspirava ad essere la maggiore. Nell'Europa che tra l'undicesimo e il sedicesimo secolo si ricostituì come realtà sociopolitica ed economica, dopo 5 secoli bui, quelli che vanno dal crollo dell'Impero Romano al consolidamento del Sacro Romano Impero in epoca ottoniana, ogni città, grande o piccola, aspirava ad avere una sua chiesa emblematica, ove collocare la cattedra, la sede del vescovo. Simbolo dell'ideale unità dei cristiani sotto l'autorità trasmessa da Cristo agli Apostoli, dei quali i vescovi sono i successori. Firenze rientra perfettamente nella grande età del gotico, sia pure un gotico tutto italiano, con caratteristiche diverse da quello francese, che si estende dal XII al XV secolo e che di solito viene presa a riferimento per le cattedrali. Eppure la precede un'altra generazione di chiese, quella che gli storici dell'arte hanno denominato romanica e che va dal X al XII secolo. Fu questa la prima fase della ripresa urbanistica e commerciale, e a questo periodo risalgono le prime espressioni architettoniche e monumentali dopo l'antichità. Ma le chiese romaniche, almeno in Italia, hanno dimensioni contenute, ben diverse dalla monumentalità degli edifici costruiti appena 150-200 anni dopo. La Basilica di San Marco a Venezia non è grande secondo il canone del 300, in confronto cioè alla Basilica dei Frari Venezia o a San Zanipolo, e la Cappella Palatina del Doge San Marco, ma non è una cattedrale, né quanto alla funzione né quanto alla scala. Lo stesso vale per Sant'Ambrogio a Milano, San Miniato al Monte a Firenze e altre chiese del periodo romanico in Italia. Non oltrepassano le dimensioni delle chiese paleocristiane che sovente sostituiscono. In Toscana, la prima chiesa effettivamente grande in rapporto al suo agglomerato abitativo è la romanica primaziale di Pisa. Iniziata intorno alla metà dell'XI secolo, è già completata attorno al 1120. A differenza di quanto verrà realizzato a Firenze, però, a Pisa non si progettò la sola cattedrale, bensì un intero sistema ecclesiale, comprensivo del battistero, del campanile e del camposanto. Gli elementi di Piazza dei Miracoli vennero concepiti dunque come un complesso unitario e correlato al suo interno, uno spazio ampio e libero, una sorta di grande recinto sacro, una novità quasi senza confronto nell'Europa di allora. Le grandi chiese italiane dell'epoca mancano di solito di quella monumentalità, quell'impostazione spaziale maestosa e drammatica che troviamo nell'architettura religiosa antica e che distingueva il tempio greco-romano dagli spazi della vita quotidiana. A Pisa questa dimensione monumentale viene rivalorizzata, quasi reinventata, certamente all'esterno ma anche all'interno, dove i lunghi colonnati, il rivestimento marmoreo e le proporzioni evocano la nobiltà delle splendide aule pubbliche della Roma imperiale. Fonte di ispirazione principale per l'interno della primaziale pisana è infatti l'architettura romano-cristiana di San Paolo fuori le mura e dell'antica Basilica Vaticana, ambedue fatte costruire dall'imperatore Costantino all'inizio del IV secolo. La scelta di modellare una grande chiesa in termini mutuati dall'architettura cristiano-romana è facilmente comprensibile quando si pensa al ruolo di Pisa come tappa lungo il pellegrinaggio a Roma. Già prima di venerare le tombe degli apostoli nelle basiliche dell'urbe, a Pisa il pellegrino Romeo poteva accostarsi alla visione biblica della Chiesa come città santa, Nuova Gerusalemme, nell'aria limpida di una Pisa allora ancora sul mare. I marmi luccicanti della nuova cattedrale evocavano lo splendore, simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino, di cui si legge nell'Apocalisse, e che spesso troviamo illustrato nei mosaici delle basiliche romane. E come gli agnellini davanti alla porta aperta di Gerusalemme, nel mosaico di Santa Maria Maggiore a Roma, così i pellegrini entravano in processione tra le file di colonne nella primaziale pisana, la grande cattedrale di Siena. Pisa. E ora, cari ascoltatori, ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.
Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la pioggia dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal decimo piano e con un dolce sorriso mi misi allora a cantare. Viva la torre di Pisa che pende ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
mamma mia, che effetto mi fa!
Viva la torre di Pisa che pende e mai non cadrà. Quando la vedi ai tuoi occhi non credi, è una grande paura ti fa. Ma come fa a stare in piedi? Meglio tirarsi più in là. Dopo si infila alle scale, si sale e lei pende di più. Senti la testa girare mentre ripeti anche tu. Viva la torre di Pisa che pende ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
mamma mia, che effetto mi fa!
Viva la torre di Pisa che pende e mai non cadrà. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
mamma mia, che effetto mi fa!
Sì. Viva la torre di Pisa che pende e mai non cadrà.
L'altra cattedrale toscana che valorizza tale ridondanza escatologica, tale sfarzo profetico, è quella senese, che all'esterno e soprattutto all'interno offre l'immagine della città adorna come una sposa, con una ricchezza decorativa senza pari in tutta la storia dell'architettura che precede il barocco. Sarà Siena, poi, a provocare Firenze. Più vicino di Pisa nello spazio e nel tempo, l'esempio senese determinerà una serie di risposte da parte della città guelfa in riva all'Arno, Firenze. È molto difficile ricostruire la storia del Duomo di Siena, sia per la mancanza di fonti sul primo periodo, sia per le sovrapposizioni di componenti in periodi diversi, così brillantemente fuse da dare l'impressione di un'opera perfettamente omogenea. L'antica cattedrale di Siena si trovava verso la zona detta dei Tufi. Si trattava in origine di una piccola struttura all'interno di un castello carolingio, edificato verso la fine del IX secolo. Ancora oggi, visto da dietro l'ospedale della Scala, il Duomo di Siena conserva le caratteristiche della chiesa di castello. «Abbiamo una città forte», cantava Isaia. «Egli ha eretto a nostra salvezza muro e baluardo». E il salmista aggiunge: Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Nel 1058 questa piccola cattedrale ospitò il conclave dal quale uscì Papa il vescovo di Firenze, Gerardo di Borgogna, che prese il nome di Niccolò II. Poco dopo venne intrapresa la costruzione di una nuova chiesa maggiore, consacrata nel 1179. Durò poco. I documenti rivelano infatti un importante, se non totale, rifacimento dell'uomo dal 1226 fino al 59. I registri di spesa evidenziano pagamenti per grandi lavori. Solo negli anni tra il 1226 e 29 furono acquistati 39.312 metri cubi di marmo nero e 61.970 di marmo bianco. L'edificio però era ancora lontano dalle dimensioni monumentali del Duomo attuale, una chiesa romanica corta e bassa, con piccole finestre a tutto sesto. Queste finestre saranno ingrandite e goticizzate nel tardo 200, quando verrà rialzato il livello del tetto. Nel 1284, su disegno di Giovanni Pisano, si avvia solennemente la costruzione della facciata e della prima campata aggiunte al corpo esistente. Ma era stato scolpito per la cattedrale anche il celebre pulpito. Il pulpito all'interno e l'alta facciata all'esterno volevo rendere chiara, evidente, l'importanza della città, che nel 1260 a Montaperti aveva umiliato l'orgoglio fiorentino. Soprattutto la costosa fronte scolpita prima in Italia ad emulare la ricchezza decorativa delle cattedrali francesi, serviva a stabilire il primato senese nel campo culturale. Una nuova vittoria su Firenze, che negli stessi anni stava ultimando la decorazione musiva del suo battistero. Al volume massiccio e alle forme arcaiche del romanico fiorentino, Siena opponeva la modernità dell'aerea facciata alla francese. Non sorprende che dopo la rivincita guelfa Campaldino, quando Firenze decide di costruire a sua volta una nuova cattedrale, tra gli elementi ritenuti indispensabili ci sia la ricca decorazione scultorea della facciata. Le dimensioni del progetto erano facilmente intuibili dalla linea della facciata tracciata da Arnolfo Di Cambio, e a Siena doveva certamente regnare lo stupore. Il vinto di Montaperti, appena 30 anni dopo, voleva superare il vincitore. Nel 1296 i documenti senesi riportano una delibera per la costruzione di un nuovo battistero, affidata sempre a Giovanni Pisano. I lavori, cominciati solo nel 1317, permisero un ulteriore prolungamento del Duomo dalla parte dell'abside, una risposta immediata alla sfrontatezza fiorentina. In pratica, il coro e i transetti vennero doppiati, ingrandendo tutto il corpo mediano della chiesa. Tale crescita creava un'opportunità importante. Una seconda facciata, una chiesa bifronte, in cui il rosone dell'abside fungeva simultaneamente da rosone di facciata. Come Chartres, Siena doveva avere più fronti, ognuna diversa dall'altra, ma tutte riccamente decorate. La funzione politica della nuova facciata è evidente. Dopo l'avvenuto ampliamento dell'edificio, era cresciuto il potere del comune di Siena, simboleggiato nel nuovo palazzo pubblico dominante il campo. La seconda facciata doveva imporsi a quanti arrivavano dal campo era la faccia rivolta alla città. Da una parte il Duomo guardava verso i bisognosi dell'ospedale, dall'altra verso i potenti del palazzo. Lorenzo Maitani non approvò quanto si faceva a Siena, ma suggerì che i senesi ricominciassero da capo. Così prende avvio l'ultimo capitolo significativo nell'evoluzione della cattedrale di Siena, quello del Duomo Nuovo, un'impresa titanica che influirà sulla decisione fiorentina 20 anni dopo di ampliare il progetto arnolfiano di Santa Maria del Fiore. A Siena però la posta in gioco era molto più alta. Se fosse stato realizzato il corpo nuovo, le due facciate già complete sarebbero diventate le facciate laterali della più sontuosa struttura gotica d'Europa, con ingressi su 3 livelli diversi, capaci di accogliere la vita cittadina da ogni parte. Il Duomo Nuovo, causa la fretta con la quale era stato condotto il lavoro, accusò ben presto seri problemi statici e venne abbandonato in seguito allo scoppio nel 1348 dell'epidemia di peste nera che stroncò il 60% della popolazione. Per Siena il sogno finì quindi nel 1355, mentre a Firenze la seconda metà del 300 vedrà l'ultimazione del campanile e delle navate della cattedrale. L'idea definitiva del Duomo di Firenze prevedeva una cupola grande 4 volte quella del Duomo di Siena. Sarà realizzata dal Brunelleschi solo nel 1436 e Andrea Verrocchio vi sistemerà la palla di rame dorato a quasi 200 anni dalla collocazione della mela di bronzo sulla più piccola cupola senese. Anche nei loro risvolti campanilistici, le vicende relative alla costruzione di queste grandi chiese riescono a commuovere. Ogni uomo, come ogni comunità umana, ha bisogno di sentirsi grande e lo può fare legittimamente solo in Dio. Mentre un palazzo comunale o principesco, se cresce troppo, sfiora il ridicolo, evocando l'umana ibris, per i greci che vorrebbe dire la trasgressione dei limiti concessi alla propria condizione, una chiesa non conosce limiti. La casa di Dio deve essere proporzionata al suo Signore e richiede una monumentalità sufficiente al suo ruolo di casa di preghiera, in grado di ospitare, almeno idealmente, tutti i popoli. E questo è il senso della grandezza che ogni religione cerca nei templi dei suoi dei. Ecco, una grande chiesa insiste su qualcosa di assoluto, di necessario, che perfino il non credente accetta come parte dell'idea di Dio. Se Dio esiste, ci devono essere grandi chiese che lo esprimono, che lo illustrano, che invitano gli uomini a scalare le vette per arrivare a Lui. La cattedrale è l'affermazione solenne della concezione teocentrica della vita. Dio al centro della vita, diceva l'allora cardinale Montini nel Duomo di Crema nel 1959. E perciò il Medioevo che ci tramanda le sue cattedrali non ci fa eredi di un patrimonio inutile ai nostri tempi, ma d'una sapienza eterna che la nostra età avrebbe torto a non far propria. La cattedrale mostra al tempo stesso l'unità di pensiero e l'unità spirituale del popolo con cui la cristianità medievale diede forma e coscienza a se stessa. Anche nel terzo millennio, in un mondo ancora lacerato da divisioni fratricide, entrare in una grande chiesa consola e illumina, desta nostalgia e speranza. Le cattedrali sono forse i simboli più eloquenti l'espressione più ricca e complessa dello spirito dell'Occidente. Basta aprirsi al loro messaggio. Cari ascoltatori, e ci fermiamo ora, ci fermiamo per ascoltare un brano musicale.
È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione. E noi gli artisti senza nome della scultura e della riva la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, e tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura, con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, con la musica e le parole ha cantato cos'è l'amore e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura, in questo tempo delle cattedrali, la pietra si fa. Sale su verso le stelle, su mura e vetrate, la scrittura e architettura. Crolla il tempo delle
e fede, sentiremo un inno alla primavera di padre David Maria Turoldo. Preparate vasi ai davanzali, stendete da balcone a balcone ghirlande di glicine e magnolie. O gente, affacciatevi alle porte, tornura dei campi. Il corpo è un fascio solo di profumi, mi invocava l'attesa dei fanciulli e l'amore infallibile delle cose. Questo è un ramo di pesco tutto sangue, e questo è un mazzo di vitalbe e corone di narcisi e rosmarino, e questo è un ramo di bosso tutto candore. Si ammantano i prati all'imminente rito, sorridono olivi al mio passaggio, mi espande il vento sulle colline, e come stelle al prodigio splendono croci e vessilli dalle torri e dei templi. Sono laghi di colore gli occhi delle fanciulle a sera. Pensieri ramificano uguali a radici giù per il corpo. Nessuno può essere sradicato dalla terra. Frumento e vite fioriscono per la carne di Dio. Cari ascoltatori, grazie, grazie anche per questa sera, grazie per il vostro ascolto. A tutti auguro buonanotte e infinito bene. Mandi mandi da Suor Gasparina.
Sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio, e poi volò una stella e noi ci innamorammo ormai scoperti al cielo, fu una cattedrale, sai, furono mattoni, memoria dell'amore, alzammo cattedrali noi, un aquilone, memoria di noi, t'amerò. Per ciò che scorderai, stai con me. Per ciò che scorderai, che scorderai, stai con me, per ciò che scorderai. Sulle labbra, e poi volò una stella, e noi ci innamorammo al cielo.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.